qualche esempio di algoritmo, nel senso che naturalmente non vi farò vedere più di tanto di quanto riguarda del mesh processing, però l'idea è che naturalmente data una triangolazione possiamo modificarla per farne un'altra differente che rappresenti lo stesso oggetto con caratteristiche diverse. Dicevo, come si può fare un po' di tutto, alcune cose utili possono essere l'ottimizzazione delle mesh per quanto riguarda appunto le caratteristiche di simulazione o di modello originale e qualità, diciamo, di dimensione sostanzialmente della codifica. Quindi una cosa che sicuramente può servire ed è molto utile anche nell'applicazione di gioco, perché è utile avere possibilmente le scene codificate con il numero minore possibile di triangoli e in la maniera più efficiente possibile, anche per migliorare l'interazione e ridurre il costo computazionale, la semplicità dei modelli. Quando si creano i modelli, sia con modellazione CAD che con acquisizione, siano modelli dettagliati che rappresentano bene gli oggetti, nell'applicazione possono servire appunto modelli molto semplificati. E come dicevo, magari i modelli originali hanno una densità di triangoli costante, perché sono stati creati con qualche criterio o con qualche dispositivo che li creava così, invece vogliamo avere naturalmente modelli che siano ottimizzati in funzione della complessità richiesta dal dettaglio, diciamo. Come si fa a implementare un algoritmo che semplifichi la triangolazione data una mesh triangolata? Beh, non può pensare in maniera più semplice. La cosa più semplice è: voglio togliere un nodo della mia mesh, tolgo e ritriangolo il buco che è rimasto. Chiaramente, se tolgo un nodo della mia mesh, rimane un buco perché tutte le connessioni con quel nodo vanno via, però rimangono gli altri triangoli, unisco quelli tra di loro, creando altri triangoli con qualche criterio, va bene. Quindi, volendo, non è, diciamo, complicato pensare a come fare. L'altra cosa che posso fare è rimuovere gli spigoli, per esempio, tolgo gli spigoli e contraggo in qualche modo sostituendo, diciamo, per esempio, tutto uno spigolo con unendo, diciamo, gli altri triangoli. Va bene. Quindi un algoritmo di semplificazione prende invece la maglia e produce una versione approssimata come uno triangolo. Ripeto che, tra l'altro, uno potrebbe anche pensare al procedimento inverso, aggiungere triangoli per simulare maggior dettaglio, magari poi creando in qualche modo un'approssimazione di un modello migliore. Va bene. Quale può essere il criterio che io posso voler usare per rimuovere questi nodi? Supponiamo adesso che vogliamo togliere i nodi e tappare i buchi. Un metodo più banale può essere semplicemente cercare di togliere i nodi che modificano di meno la mesh. Cosa vuol dire che modificano di meno? Come dicevo prima, tipicamente se c'è molto dettaglio in quel punto che è rappresentato, vuol dire che lì c'è una curvatura abbastanza alta. Se c'è una scarsa curvatura, c'è cioè una superficie piatta, è inutile metterci i nodi, perché tanto se anche per il triangolo tutto quell'intorno con un piano, diciamo così, un qualcosa di planare, non cambia niente. Quindi una idea che non è stupida è diradare le zone a bassa curvatura. Come faccio a calcolare la curvatura? Ci sono moltissimi modi di calcolare, ci sono anche vari tipi di curvature in tre dimensioni, come sapete, curvatura media, gaussiana, principale, secondaria, eccetera. Un'approssimazione numerica ragionevole della curvatura gaussiana può essere calcolata in maniera molto semplice con una funzione che si chiama angle deficit, sostanzialmente togliendo al punto Y la somma degli angoli che incidono su un punto, se fosse un piano, come sapete, la somma, diciamo, dell'angolo giro sarebbe esattamente il punto Y, insomma degli angoli della grande di più diverso, quindi quella partita sarebbe zero. D'accordo. E il se diciamo è maggiore, vuol dire che la curvatura è maggiore. Quindi posso decidere di prendere, per esempio, se volessi togliere relativamente i nodi, potrei selezionare i nodi in funzione dell'angolo deficit e direttamente rimuoverli a partire da quello appunto con quello minore. D'accordo. Oppure posso procedere contraendo iterativamente gli spigoli, d'accordo? Posso prendere gli spigoli, dare invece un peso in qualche modo agli spigoli e alle iterazioni successive eliminare lo spigolo, quindi trasformare lo spigolo in un nodo sostanzialmente. Punto, e anche lì posso decidere una metrica su cui diciamo calcolare l'errore. Una metrica semplice, d'accordo, può essere semplicemente dare un valore proporzionale, cioè diventamente proporzionale all'angolo tra le normali degli spigoli. Anche qui, se l'angolo è piatto, diciamo, questa le normali sono tendenzialmente sono parallele, d'accordo? Poi il prodotto scalare naturalmente va a 1, altrimenti la quantità cresce secondo me, in maniera molto veloce. Quindi in questo caso e naturalmente il peso, diciamo, dire anche proporzionale alla distanza dei punti, in modo tale che chiaramente anche quanto è più grande la distanza, diciamo, quanto più pesa, diciamo, l'errore. D'accordo? Quindi in questo caso butto via più volentieri, d'accordo, spigoli che hanno le facce connesse, abbiamo i connessi paralleli, d'accordo, che sono naturalmente piccoli. Quindi, a seconda che io voglia togliere vertice o togliere edge, dovrò ritriangolare la superficie. Come posso fare? Ci sono varie strategie, pratica, però se io leggo il vertice posso per esempio triangolare in questo modo la superficie, creando un triangolo tra la nuova e l'interno, e se tolgo un edge naturalmente posso collassare in un punto, decidere dove mettere questo punto che non è del tutto ovvio, ovviamente, quindi posso mettere la metà sopra uno sopra l'altro o con qualche criterio. Vediamo poi un algoritmo più dettagliato, vedremo un criterio possibile per selezionare la posizione del nuovo punto, e un'altra possibilità è appunto buttare via un nodo, un vertice, lasciando l'altro inalterato, o meglio tutti quelli che si arrivano a uno, unirlo all'altro, questo è quello che si parla di falsetti con l'altro. D'accordo? Quindi. Beh, generalmente si applica sempre la stessa tecnica, perché se uno pensa che quella tecnica sia migliore per qualche motivo, no, perché altrimenti tutte le tecniche sono ovviamente iterative, cioè non è che tolgo uno e tolgo fino a quando non sono ottenuto un target di qualità o di dimensione mesh, quindi praticamente mi fermo quando ho appendendo il triangolo che volevo, oppure quando l'errore è salito sull'errore misurato in qualche modo sulla differenza, diciamo, tra la mesh originale e quella che ho creato, è sopra una certa soglia, perché ovviamente non volevo degradare più di tanto la qualità del modello originale, d'accordo? Ci sono varie tecniche che si differenziano effettivamente in qualità, c'è un campo di ricerca su cui ci lavorano, quindi nel tempo sono state proposte varie tecniche diverse e chiaramente chi le propone dimostra in qualche modo che ottiene risultati migliori dal punto di vista della qualità, del tempo di calcolo o quant'altro rispetto agli altri. Quello che vi faccio vedere adesso è un algoritmo abbastanza tabellato, quindi uno tra i migliori, vi faccio vedere brevemente come funziona, ce ne sono comunque altri che possono essere confrontabilmente utilizzati. Vedete come questo è una tecnica che funziona piuttosto bene per la contrazione iterativa degli spigoli e sostanzialmente tiene conto di una metrica più complessa per valutare l'errore introdotto dalla contrazione, soprattutto tiene traccia degli effetti delle contrazioni precedenti sul singolo spigolo durante l'operazione. Perché? Perché sostanzialmente questa algoritmica, appunto, prende il nome del metodo di Garland-Ekbert si basa, diciamo, sul calcolare l'errore che si ottiene appunto sul nuovo vertice rispetto, diciamo, a l'insieme di piani, diciamo, dei vertici che derivano, diciamo, a cui corrispondeva quel vertice lì. Come i vertici poi il collasso, diciamo, e non ci sono più alcuni di essi, però pesano questi vertici con una funzione di errore che sostanzialmente è dovuto alla somma dei quadrati delle distanze di ciascun vertice dai piani, diciamo, siccome a ciascun vertice sono associati i piani dei triangoli che incidono su di esso, d'accordo, e tutte le volte che elimino un vertice al nuovo vertice si associa all'insieme dei piani del vertice eliminato, d'accordo? Questo nuovo punto avrà associato l'errore, appunto, derivato appunto da queste distanze, dalla somma di quattro distanze del vertice dei piani lì ottenuto. Inizialmente ovviamente l'errore è zero, perché chiaramente tutti i vertici originali, diciamo, hanno distanza zero tutti i piani associati col vertice, durante la contrazione, diciamo, invece si accumulano gli errori sui vertici che sono stati creati. D'accordo? Questo errore può essere espresso, appunto, se appunto V è il vertice che sto considerando e P, diciamo, sono i piani, diciamo, che fanno parte dell'elenco di piani associati col vertice V, è dato da questo forma speciale qua che si può dimostrare che nella forma speciale in cui abbiamo posto i punti vertici rappresenta appunto la somma quadrati della distanza del vertice da quel piano. Però basta che vi ricordiate l'idea. Sostanzialmente l'idea è che misuro questa distanza da questo insieme di piani, cioè la somma delle distanze da questo insieme di piani. Va bene? Questa distanza si può calcolare molto efficacemente con il formato speciale, che queste sono i punti che facciamo a quell'insieme, quindi in realtà un serie di matrici e vuol dire, quindi associo a quei piani reacelle. Sostanzialmente quei piani, ciascuno di quei piani che fanno parte di questo insieme, lo caratterizzo con questa matrice. Quindi in realtà l'errore viene poi calcolato mantenendo la matrice. Sì, può, diciamo, calcolare il costo di ogni spigolo, d'accordo? Quindi associare ad ogni spigolo un costo e decidere quale naturalmente spigolo tagliare, e il costo di uno spigolo è dato da appunto, il valore della matrice Q e il valore che ottengo da quel calcolo matriciale, dove quel V trattino è la posizione del vettore risultante della contrazione. Voi dite, ma non so ancora qual è il vettore risultante della contrazione, però ho detto che posso scegliere in qualche modo, e in questo metodo non si sceglie in maniera tra virgolette stupida, ma si sceglie nella maniera ottimale, nel senso che esiste naturalmente una posizione di quel vertice che rende minimo l'errore creato e calcolato con quella formula lì, d'accordo? Si può calcolare quindi matematicamente il valore ottimale, diciamo, dell'errore creato togliendolo con lo spigolo, e contemporaneamente si può calcolare la posizione risultante dello spigolo, d'accordo? Quindi posso calcolare per tutti i punti, per tutti gli spigoli, scusate, calcolare la posizione ottima e l'errore associato, e quindi posso decidere sulla base di quegli errori associati, posso decidere qual è lo spigolo da togliere. Si diciamo, gli spigoli per fare il costo, e si rimuove relativamente lo spigolo di minor costo, la contrazione, e si aggiornano i costi soltanto ovviamente degli spigoli incidenti su il vertice creato, diciamo. D'accordo, quindi si continua iterativamente e si va avanti finché non si raggiunge un target di errore massimo o di numero di maglie massime, di numero di triangoli massimi usati. Bisogna stare attenti nelle procedure di questo tipo, perché non è ovvio che quando si applica un algoritmo di questo tipo, di processing qualunque delle mesh, a meno che le operazioni che sono svolte in questo algoritmo non garantiscano la presa che venga preservata da qualche proprietà, potrebbero perdersi alcune proprietà della mesh. Per esempio, una proprietà che noi vogliamo che sicuramente non si perda, per esempio il fatto che una mesh non si auto-interpreti, per esempio, d'accordo? Quindi se una mesh si auto-interpreta, non è nemmeno brutta anche nel rendering, e ci sono problemi, naturalmente. Ovviamente, questo va verificato, quindi ci saranno.
Se non è possibile, tornare indietro, creare un po' di prima. Se io tolgo il modello, no?
Sì.
Qui, per esempio, quando ci allontaniamo da un modello, sono delegato da un modello, bisogna che sia per considerare il numero di mesh, perché fatto tutti i dettagli non sono necessari. Se però mi si avvicino al modello, io mi posso solamente di aggiungere il libro.
Questo no, però il modello, cioè, questo non è che io cambio il modello e butto via quello vecchio. Se tu vuoi fare una rappresentazione di quel genere in grafica, nel tuo programma avrai la rappresentazione a tutte le risoluzioni e poi cambi in seconda del punto di vista. Non so se mi spiego. Quando fai multirisoluzione, non è che semplifichi il modello runtime e poi butti via l'altro. Cioè, modella la gerarchia dei modelli a vari livelli di dettaglio ce l'ha in memoria, quindi ovviamente lo c'è da qualche parte, o in memoria o già caricato da qualche parte, e carichi dove stai nel rendering, carichi sempre quello del livello di dettaglio che ti serve in quel momento, naturalmente. Non è che una cosa che fai runtime, questo la puoi fare per esempio per crearti una serie di modelli a varie risoluzioni che poi userai nel tuo programma. Dopodiché nel tuo programma ci sarà un qualche criterio che fa andare in rendering solo il modello della risoluzione giusta, diciamo. Ok, vabbè, quello che stanno dicendo invece è che quando applicate operazioni di questo tipo, togliete un punto, per esempio ritriangolate, potrebbe essere che se se il criterio non garantisce, magari andate a mettere un punto dove si crea un'altra intersezione. Quindi bisogna fare aggiungere ai programmi appunto dei check, che non succedano cose, diciamo, che rovinino in qualche modo la qualità della vostra mesh. Quello che dicevo prima è che, per esempio, un algoritmo come quello può essere anche usato, per venire alla domanda, per creare un modello a diversi livelli di dettaglio. Quindi vuol dire che avete il vostro modello originale, naturalmente una delle cose che sicuramente vi serve fare in grafica è adattare magari la risoluzione dell'oggetto al punto di vista, però questo specificamente si fa appunto cambiando il modello tra una serie di versioni differenti che avete in memoria. Per crearle fate prima un passaggio di questi algoritmi qua, per esempio partite da un modello originale alla massima risoluzione, semplificate il modello, togliete il trasformo dei triangoli, fate la stessa cosa ripetutamente, creerete una gerarchia di modelli a vari livelli di dettaglio, che se tra l'altro l'operazione è fatta, diciamo, per esempio, in maniera con un algoritmo opportuno, potrebbe chiaramente in realtà creare una gerarchia in cui per passare dal modello più a bassa risoluzione, più corta, più alta, non dovete cambiare modello, ma magari soltanto aggiungere una serie di nodi aggiuntivi e così via, o quantomeno memorizzate, per esempio, le mostre di semplificazione inverso. Quindi se avete la possibilità di codificare il modello attraverso le successive mostre di semplificazione invertite, potete passare dalla posizione all'altra senza bisogno di rimemorizzare completamente tutti i modelli a diverse risoluzioni e così via. Però non è detto che sia la cosa migliore da fare, per esempio se dovete avere migliori prestazioni magari vi conviene avere già tutto calcolato. D'accordo? Quindi le applicazioni di avere un modello multi-risoluzione sono una sicuramente quella che stavamo dicendo, quindi che appunto prende il nome di livello dinamico di dettaglio, cioè a seconda del punto di vista è inutile avere un modello molto complesso perché magari è talmente distante che si vede in 4 pixel, allora perderei un sacco di tempo siccome la pipeline di rasterizzazione, come vi ho già pre-raccontato, lavora in object order, in realtà la complessità dipende dal numero di primitive che proietto. Ovviamente se avete un sacco di primitive diventa lentissimo il rendering, anche se in realtà non ce n'è bisogno perché dovete colorare solo 4 pixel. Quindi è giusto che a seconda della posizione in quel momento dell'oggetto rispetto alla nostra telecamera virtuale possiate cambiare il numero di dettagli, d'accordo? Quindi questo può essere un po' problematico, nel senso che solamente nel nostro modello deve essere fatto a livello CPU e può comportare magari problemi di tempo, eccetera, però si fa praticamente per molte applicazioni. Un'altra cosa che si può fare con modelli, diciamo, a multirisoluzione è, per esempio, la compressione, se appunto codifico la mesh a alta risoluzione con la mesh a bassa risoluzione più delle mostre, diciamo, di semplificazione inversa, d'accordo? Quello che succede è che questa codifica potrebbe avere una dimensione minore in memoria rispetto al modello completo e quindi essere un potenziale algoritmo di compressione. Tra l'altro sicuramente una cosa importante, un altro tipo di mesh processing che sicuramente non ho citato, ma sicuramente può essere importante anche nel campo dei giochi, perché magari dovete fare trasmissione di modelli online, quindi magari trasferire le scene ai modelli in maniera efficiente, può essere la compressione. Quindi codificare lo spazio occupato dai modelli con meno bit, ovviamente può essere utile. In più, avere una presentazione multirisoluzione, come per le immagini, la possibilità di fare cose che possono rendere in progressivo, cioè si, un'applicazione si manda prima, diciamo, lo stream con il modello a bassa risoluzione, si aggiunge via via dettaglio, in modo tale che si possa cominciare a vedere il modello anche prima che sia arrivato tutto, e poi, diciamo, migliori la qualità del tempo. Stessa cosa che si fa per le immagini, si può fare anche per i modelli e ottenere un rendering progressivo dei modelli triangolari. Okay. Naturalmente potrei anche lavorare per rendere migliore delle mesh non soltanto su lo spostamento o la creazione di distruzione dei punti, ma anche sul cambiamento della triangolazione, anche se qui se non vogliamo cambiare la connettività, l'unica cosa che si può fare è semplicemente una serie di cosiddetti edge clip, cioè cambiare, per esempio, in questo caso, un quadrilatero, tagliato in due triangoli, posso cambiare il modo con cui è diretto quell'edge. Questa mossa anche può essere utile perché praticamente può migliorare, per esempio, l'aspetto della mesh per una curvatura, potrei voler minimizzare le curvature, minimizzando quindi anche gli angoli diedrali, posso misurare quanto è l'angolo che crea in questi due piani e questi due piani e scegliere ovviamente quello minore. Naturalmente non è detto che cambiare, diciamo, fare un edge clipping su due triangoli sia naturalmente ottimale per tutti, per qualunque tipo, diciamo, di ottimizzazione, perché magari io voglio minimizzare la curvatura globale e questo magari mi cambia un pochettino gli angoli che io creo, diciamo, considerando un po' più di triangoli globalmente, ma è una cosa che sicuramente si può fare implementato nel molti pacchetti appunto di mesh processing. Prima appunto di finire e citarvi soltanto, perché non riguardiamo le altre possibili modalità di rappresentazione degli oggetti, vi faccio solo vedere che effettivamente se prendete questo programma MeshLab avete sicuramente a disposizione, adesso ci mettiamo un modello per esempio, qua, mettiamoci un modello. Un modello preso col body scanner, sono stati già tappati i buchi, quindi non c'è da, però adesso qua non riesco a usare bene sto mouse qui, potete vedere naturalmente il modello, ho sbagliato da zoom. Perché non ho il mouse, quindi allora vedete che per esempio tra le opzioni avete un menu che vi permette di selezionare una serie di filtri, tra questi filtri ci sono un po' tutte le cose di cui vi ho parlato peraltro, quindi per esempio potete fare cose tipo cancellare i dati troppo vicini. cibi, di muovere le facce complicate, di muovere le parti isolate, cancellare le mesh sopra certi livelli, semplificare con vari algoritmi, per esempio, questo MTX Collapse, ce ne sono anche altri, c'è anche quello che ho detto prima, adesso parleremo del fatto di citato e raccontato prima, che adesso possiamo anche magari usare, selezionare e fare determinate operazioni solo a certi tipi di triangoli o facce che abbiamo punti che hanno certi attributi, eccetera. Potete creare anche se non è un programma di modellazione, oggetti, quindi potete aggiungere, diciamo, oggetti primitivi, potete fare cose tipo chiudere i buchi, calcolare il convex saldi per i punti, fare aumentare il numero di triangoli con procedure che sono al contrario della semplificazione, quindi su divisione, quindi si dividono i triangoli in pezzi più piccoli, e che ripeto possono servire per andare poi posso approssimare magari con, mantenendo la curvatura costante, quindi appunto una superficie più rifinita, e fare una serie di cose, passare altri la presentazione, unire mesh diverse, fare tra l'altro modelli diversi, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di cose che non sono, diciamo, argomento di quello che vi racconterò, perché oggi in questo corso parliamo preferibilmente di rendering, però che sono utili anche per gestire i modelli. Giusto per fare un esempio, proviamo a applicare questo elemento, questa tecnica di certificazione che abbiamo visto prima, quasi lo stesso algoritmo di Garland Expert, che è chiamato anche Quadric Edge Collapse Decimation. Come vedete, per esempio, una cosa che viene proposta, magari non riesco a fare zoom senza il mouse, ma ingrandiamolo qui. Ecco, adesso qua vi sto facendo vedere i triangoli. Come vedete, già così in realtà si vede poco, i triangoli non sono di questa dimensione, ma proviamo a semplificare, ok? Proviamo a semplificare con l'algoritmo che abbiamo visto adesso. Questa mesh vedete che ha, quindi c'è già una versione molto semplificata del modello originale, per esempio uno scanner di questo genere che fa una risoluzione di un corpo umano più o meno di un millimetro, hanno tipo dai 500.000 milioni di punti, d'accordo? Questa è già una versione semplificata con i punti staccati e trattata, e ha circa 15.000 vertici. Proviamo per esempio a ridurli a 5.000 e vedete che poi ci sono altri parametri, quindi un trattamento per esempio, o a una soglia di qualità possiamo decidere se preservare i bordi, possiamo decidere se preservare le normali, se preservare la tipologia, ma non lo stiamo facendo. Solo, diciamo, quello che abbiamo dimesso prima, prova in ottimale la questione semplificata, cioè usa l'algoritmo detto prima, minimizza l'errore, ponendo nella posizione che minimizza l'errore il punto centrale, e qua fa un po' di semplification, togliamo per vedere se viene fatto di sporco. Amen. Applichiamo. E vedete che abbiamo ridotto nettamente il numero di triangoli. Vedete che sono abbastanza distribuiti egualmente, però c'è una differenza secondo la curvatura naturalmente.
Adesso vediamo se riusciamo. Possiamo controllare, vedere se la qualità per esempio, se è rimasta buona, per esempio, ho delle funzioni che mi permettono di capire se ci sono degli edge o dei vertici non manifold, cioè che non sono una varietà, perché sono degli edge che hanno per esempio due vicini, ok? Ci sono parti che si interpretano, d'accordo? Posso anche selezionare le facce in base a la qualità, l'angolo, eccetera. Quindi ci sono molte funzioni. Adesso vediamo, per curiosità, se ci sono edge non manifold. Vedete che ci sono. Ok?
La mia selezione ha trovato due vertici, quattro facce, quindi ha trovato in pratica due edge non manifold. Allora, se uso il termine rosso, ma non sa dove sono.
Ok, quindi... Ah, ecco.
Perché nel punto dove c'era un po' di dettaglio, perché magari c'erano delle superfici che c'erano i capelli, queste che erano un po' complicati, il rimuovere tanti triangoli ha creato un'ottima percezione, probabilmente un qualcosa di strano. Ok? Quindi in questo caso ho creato delle facce non manifold, vediamo se ho creato anche delle facce che si auto-intersecano. Vediamo ce ne sono anche di più, 10 facce che si auto-intersecano. E potrei decidere, per esempio, se ce ne sono altre, vedete anche qua. E così via. Quindi in teoria dovrei o mettere dei controlli per evitare questi problemi, o posso settare il modello con uno di questi algoritmi. Ci sono anche degli algoritmi per esempio rimuovere le facce e i vertici che non sono che volevo, per esempio split vertex. Vabbè, ma direi basta. E comunque avete di tutto di più, e potete anche in queste versioni qua anche lavorare anche sul rendering in teoria, quindi anche provare a cambiare caratteristiche di rendering. Comunque è sicuramente un modo per analizzare i modelli e operare, diciamo, queste operazioni, diciamo, di pulizia, processing, splitting e quant'altro di mesh. Anche, per esempio, naturalmente, anche l'ottimizzazione di mesh c'era sicuramente anche tra le ecco, planar flipping optimization, è quella roba che dicevo, quella di fare splitting dei triangoli, in modo tale da minimizzare gli angoli. Quindi se lo faccio, applico, vediamo se cambia qualcosa, non funziona. Per esempio adesso, per esempio, molti algoritmi che devono fare operazioni sui vertici non funzionano se la mesh non è dura. E tra l'altro c'è anche questo dettaglio, che molti tipi di calcoli che si fanno non funzionano se la mesh non ha le caratteristiche desiderate. D'accordo. Quindi in teoria dovrei cercare di fare delle cose tipo selezionare, per esempio, le facce di edge non manifold, e poi cancellarli. Select. Quindi adesso li ho buttati via, quindi per esempio adesso dovrebbe funzionare. Vabbè. Fantastico.
Va bene. Ecco. La demo è finita, ma... Vabbè, non è un prodotto commerciale, quindi si possono perdonare un po' di instabilità. Prego. Beh, OpenGL è per visualizzare, cioè,
sì, quasi tutti i programmi qui.
Però diciamo qui dentro, diciamo, quella roba lì c'è soprattutto una libreria di mesh processing che implementa un po' tutto, gran parte degli algoritmi dell'arte. Prego.
Diciamo che io sintetico la mia mesh, quando ad esempio ne so 50.000 poligoni a ricerca, ma il fatto di quella ricerca della mesh potrebbe anche essere inferiore, ma in quel caso se io ho una texture su questa mesh sono costretto a doverne rifare un'altra texture assolutamente per questa nuova mesh a poligoni che sono ridotti, quindi non sto andando a rifare la mano, oppure c'è qualcosa che mi aiuta a frecciare la mesh?
No, ci sono anche algoritmi implementati che adattano anche, cioè che mappano i nuovi edge della mesh, li rimappano sulle texture ovviamente.
Cioè. Quindi diciamo io, se viene tenuto il vertice,
che fa un punto preciso della texture, sì, siccome sono attributi, naturalmente l'algoritmo dovrà, mentre fa quelle operazioni lì, avere anche memorizzato qualche parte la mappatura dei nodi sulla mesh e adattare anche i nodi sulla texture e adattare anche quelli, però in teoria è relativamente semplice perché se coordinate, cioè ogni vertice avrà di una mesh con texture, avrà segnate le coordinate texture del vertice. Semplicemente dovrai provare, quando elimini un vertice, sostituisci un vertice, sposti un vertice, provare le coordinate di quel vertice lì nella stessa texture. Ovviamente devi fare la semplificazione del modello con la texture. Se non mi sbaglio c'è anche in MeshLab anche la versione con texture dello stesso algoritmo, che se non si pianta che dà ancora le nuove coordinate texture. Ok. Va bene, dico solo così per velocemente che naturalmente dentro un programma applicativo non è necessariamente vero che devono starci per forza modelli memorizzati come mesh di triangoli, varietà, eccetera. Ci sono naturalmente altri modi di rappresentare le superfici, possiamo rappresentare con superfici parametriche, per esempio, che o a tratti o globalmente rappresenta la superficie con una funzione di un certo numero di parametri. Esiste una modalità di rappresentazione che si chiama geometria costruttiva solida, che per esempio rappresenta le scene con l'unione, diciamo, di diverse primitive geometriche a diversa scala posizione, diciamo, unite tra loro con operazioni di semplicemente booleane, quindi aggiungo, tolgo primitive nel volume, oppure un'altra cosa che si applica a alcuni tipi di applicazioni, volumi in cui appunto riempio lo spazio con una griglia e assegno un valore pieno vuoto ai cubetti oppure un valore di densità ai cubetti, d'accordo? Quindi volumi vettorizzati. Quindi se io voglio rappresentare con una curva parametrica, per esempio, non un vantaggio sarebbe appunto che in rendering magari non vedo l'effetto che generalmente posso vedere sui triangoli nella tessellazione, cioè di vedere effettivamente l'effetto della mesh è poligonale. In realtà, come sapete, nelle applicazioni grafiche anche si usano i triangoli per vari motivi, perché le rappresentazioni sono sufficientemente dense oppure perché si usano appunto funzioni di shading apposite, non si vede tanto, non si vede per niente la tessellazione. E soprattutto il problema di questa cosa qua è che in realtà non vedo la tessellazione se faccio rendering con ray casting, cioè in pixel order, ma siccome le schede grafiche fanno rendering con OpenGL o simili, o DirectX con Java e tramite la visualizzazione triangolata, in realtà se con la tecnica attuale fate la rendering standard dovete prima convertire qualunque tipo di rappresentazione a triangolo. C'è questo vantaggio a usare, se non magari per gestione della memoria o processing delle collisioni, eccetera, per usare curve parametriche, diciamo,
potenza che ci farà meglio. Comunque la crescita delle potenzialità dell'hardware del grafico farà sì che oggi si possano fare cose come appunto il volume rendering o il ray cutting in tempo reale usando gli shader delle schede grafiche, quindi volendo si possono fare applicazioni almeno tipiche che usano modellazioni differenti. Esistono poi vari tipi di modelli matematici di superfici parametriche con cui si può approssimare oggetti con superfici continue, spline di vario tipo, ma non ci dedichiamo a questa cosa. Il concetto della geometria costruttiva solida che vi citavo prima è di rappresentare, per esempio, degli oggetti e usare un'operazione booleana tra oggetti per definire la superficie e il volume di oggetti più complessi. Quindi questo per esempio è il modo con cui posso combinare una sfera e un cilindro, ottenere vari tipi di forme, e è una rappresentazione che per certi versi può essere molto compatta, naturalmente può darsi tante le primitive, un po' come la grafica vettoriale, e può avere vantaggi in certi campi, perché è una compatta. Naturalmente se uso una fase standard, la sterilizzazione, devo poi queste primitive convertire in triangoli, densità, diciamo, il dettaglio richiesto dall'applicazione. Invece la rappresentazione per cubetti, che si può chiamare localizzata a posizionamento spaziale, è abbastanza intuitiva, cioè io, come dicevo prima, rappresento pieno vuoto con un valore in una griglia, 0 o 1, oppure, come nelle immagini mediche, io posso associare ogni cubetto nello spazio, quindi per le pivellino nello spazio, un valore di densità, e poi la mia funzione di rendering, questa implementata ovviamente con una tecnica che non sarà valuta sui triangoli, ma per esempio sul ray cutting, quindi lancio i raggi sui pixel e incontro il volume, sarà basata su un qualche modo di associare appunto l'effetto luminoso ai raggi che al materiale che incontra l'oggetto. Appunto, pieno vuoto vorrà dire che incontrerò il raggio, incontrerò l'oggetto in un certo cubetto, se voglio per fare gli effetti di shading dovuti alla luce esterna, inventarmi un modo di calcolare localmente le normali, di calcolare l'effetto della riflessione della luce con le cose che vedremo dopo su questo tipo di modelli. E la cosa si fa, si chiama poi un rendering, si fa sia per i volumi pieni che per i volumi densi, usando appunto composizioni trasparenti, eccetera. Ma naturalmente non è una cosa di cui parliamo adesso, però è la cosa che si usa per fare per esempio la visualizzazione tridimensionale dei dataset medici, cosa? Quando andate alla radiologia, se ci sono programmi che usano la grafica 3D per rappresentare i modelli ricavati dalle risonanze magnetiche che hanno fatto i pazienti, questi sono i modelli tridimensionali da cui visualizzati con grafica 3D e usa appunto il rendering volumetrico fatto sui volumi rappresentati a cubetti. Naturalmente, siccome la rappresentazione è abbastanza pesante, non si usa questa rappresentazione se non appunto per singoli oggetti, per singoli blocchi, possono essere oggetti medici, se no, tipicamente si usano rappresentazioni triangolari. Il passaggio tra una rappresentazione volumetrica e una rappresentazione triangolata si può fare per esempio usando delle tecniche che trasformano per esempio le superfici di livello, quindi la superficie che separa sia dal vuoto di un modello calcolato appunto memorizzato come volume, trasformano la superficie di livello in una superficie triangolata. L'algoritmo utilizzato più noto per fare questo passaggio si chiama Marching Cube, che sostanzialmente ricava la superficie di separazione da una tabella che analizza le configurazioni di cubetti pieni e vuoti, ma non vi dico di più perché appunto abbiamo altro da vedere in questo corso, quindi non non ce ne occuperemo. Uno può pensare che una rappresentazione, anche se pesante, di tipo pieno vuoto, può semplificarla un attimo usando una rappresentazione compatta, questo ve lo faccio vedere perché poi chiaramente le rappresentazioni compatte dello spazio serviranno anche per altri motivi, quindi potrei pensare di andare a suddividere geograficamente il volume andando a considerare che effetto pieno, a me basta rappresentare il volume intero e basta, se ho delle regioni che sono piene e vuoto, basta che vado a suddividere in una struttura d'angolo le parti del mio spazio che sono sia piene che vuote e le divido successivamente soltanto dove sono piene e vuote. Facendo questo, dividendo via via dove c'è non uniforme il volume in delle volte in 8 parti, ottengo un albero con naturalmente ogni elemento connesso a 8 figli, che si chiama appunto in gergo Hopf tree, che generalmente è una struttura di partizionamento spaziale che si usa, come altre che vedremo, si può usare efficacemente nella grafica non soltanto per rappresentare in modo compatto un modello che si limita a cubetti, ma anche per esempio per andare a vedere i volumi che occupano e che invece sono vuoti in modelli triangolati, perché magari, come vedremo, avere diciamo, dei volumi di contenimento spaziale dei miei triangoli ti permette di semplificare le operazioni presenti di calcolo di intersezioni, di calcolo di collisioni, perché? Perché se so che in una certa regione non c'è niente, è inutile che quando ci sto passo per il raggio, so già che lì non c'è niente, quindi non vado a cercare i piani, diciamo, d'accordo? Oppure, tutto. Va bene. Con questo, diciamo, finita la parte, diciamo, che volevo raccontarvi di dell'azione geometria, tagliata abbastanza velocemente, ma penso che vedete tutto quello che potete interessarvi dal punto di vista teorico, poi vedere le cose pratiche, comunque se poi ci fosse qualcos'altro che volete interesse su questa parte, eventualmente lo riprendiamo, lo ampliamo. Non ci sono grandi riferimenti da darvi su libri su questo, perché a parte la parte di geometria di trasformazioni, generalmente non si dice tantissimo sui libri di grafica standard che si usano appunto quelli che vi ho citati su il processing di triangoli, perché appunto nei corsi di grafica si fa più rendering che modellazione, però un po' di informazioni di base su queste cose di modellazione penso che siano sicuramente utili. Però se non ci sono domande direi di passare alla parte che è appunto più 40 minuti e parliamo di interesse e cominciamo a parlare della parte più interessante, diciamo, che puoi vedere nella pratica applicata, che è il rendering. Abbiamo fatto la prima parte teorica della pipeline, cioè definito la geometria, modellato gli oggetti, supponiamo, messi in una scena, in un certo sistema di riferimento, abbiamo imparato a cambiare il sistema di riferimento, quindi passare al sistema di riferimento della telecamera, eccetera. Abbiamo imparato anche in realtà diverse cose di geometria che ci serviranno poi a capire meglio il tutto, e però dobbiamo trasformare questa scena adesso in un'immagine. D'accordo. Il passaggio della descrizione della scena all'immagine prende il nome di rendering, come sapete. Massima penso sulle cose statiche, non abbiamo molto tempo, cioè.
Modello che ha preso un movimento, diciamo, a un altro movimento, possono essere assimilate a questo qua, oppure si se io immaginavo di passare da immagino un modello di sport umano che passa da un passo, da una destra avanti, da un altro passo, da una sinistra avanti, immagino che passa da un modello X, tutti gli step necessari che oltre il modello verso il successivo, oppure
sì. Una serie. Beh, questo è un po' diverso, tipicamente era un cambio. A meno che appunto non ci sia un cambio dovuto a appunto cambiamento di punto di vista, eccetera, un cambio topologia del modello con connettività o triangolo, dicono che si fa tipicamente è deformare il modello sulla base di un modello di movimento, che per un corpo umano tipicamente è avere uno scheletro, attribuire del movimento a questo scheletro e fare una cosa che si chiama skinning, che vuol dire spostare i punti del triangolo proporzionalmente. No, non hai un modello per ogni step di evoluzione, quello lo calcoli a runtime, cioè avrai, dipende poi dal tipo di applicazione, però tipicamente avrai un modello parametrico, che appunto per esempio potrebbe essere con un corpo umano, cioè per cose più semplici, magari meno ancora, se non si può rigidamente niente. Se invece hai un corpo umano, ovviamente dei movimenti interni, ci sarà un modello di movimento. Un corpo umano può essere appunto determinato da uno scheletro che si muove simulando appunto i passi, e quello che tipicamente succede è che termini più semplici puoi fare, non so, spostare lineare proporzionalmente, diciamo, alla distanza dai nodi dello scheletro i nodi della mesh. Chiaramente questo non sarebbe molto realistico, perché ci sono i movimenti, a seconda del realismo che vuoi muoverai i punti anche secondo dei modelli fisici più complicati, però chiaramente quello lo calcolerai sempre a runtime. Ci saranno sicuramente anche in certe applicazioni delle semplificazioni, dei trucchi, quindi il fatto che magari alcuni effetti non sono in realtà una modificazione della fisica che tu calcoli a runtime, ma degli effetti standard, magari muovi. Beh, anche la multirisoluzione è calcolata runtime. Avremo un modello di pazienza
poco risoluto con certe definizioni che stanno in questo modo. Però poi non sappiamo come verrà applicata questa tecnica di cambio di risoluzione, perché noi sappiamo tant'è che vorremmo un'immagine sul modello più risoluto come risoluto, in quale fase del movimento.
Quello di calcolare, però lo calcolerà in base a distanza. Cioè tipicamente appunto il cambio di livello di dettaglio dipende dalla distanza dal punto di vista.
No, la mia domanda è anche io faccio un modello poco definito, poi di step, i movimenti, le azioni, le riuscire per aumentare la qualità del modello quando faccio il modello. Poi dall'altra parte il mio modello è dinamico,
Beh, potrà anche quello fare una transizione. Beh, potrei farlo, cioè.
Però il detto che oggi memorizzato prima per passare dal modello poco risoluto a quello molto risoluto non si avvicina più all'istante temporale.
Dipende come è fatto il modello, perché no? Cioè. No, supponi che il tuo modello, per farla semplice, sia uno scheletro più una serie di spostamenti dallo scheletro che definiscono sono i punti della braccia e delle mani. D'accordo? Lo scheletro, presumibilmente, non hai bisogno di darlo a multirisoluzione perché sarà definito soltanto dai pezzi del, d'accordo? Dagli angoli, della lunghezza degli angoli del corpo umano. Dopodiché, siccome la parte, diciamo, di definizione del resto del corpo è indipendente dalla posa, cioè è separato in qualche modo la posizione relativa rispetto allo scheletro dalla posizione dello scheletro, il movimento lo gestisce lo scheletro, diciamo, e il modello rispetto allo scheletro gestiscono i tuoi modelli, che possono avere anche più risoluzione, cioè cambia risoluzione e cambia modello più risoluzione allo scheletro.
Un esempio di questo genere, io modello da nulla, però il lavoro, la progressa, e poi ho i nostri vari movimenti per aumentare la risoluzione, è un modello dinamico, estendo la molla e da lì posso fare la progressione. A questo punto il modello di molla compressa e di molla invece di tesa avrà anche dei punti diversi, dei momenti diversi che non sono più compatibili con il modello di progressa, con il testo che merita la progressione del numero iniziale e la simmetria iniziale. Il modello, ad esempio, di questa domanda che fa un passo, uno può dire è più o meno la stessa, per cui quando invertisco la risoluzione della gamba, la gamba è sempre quella che posso applicare.
No, anche il modello della molla, il voto della molla, non necessariamente sarà definito da un modello fisico sottostante dipendente dalla triangolazione. Se non sono collegate le due cose, puoi cambiare sicuramente sopra la triangolazione quando vuoi. Cioè, non capisco il problema. Cioè, se tu la tua molla è semplicemente definita dall'asse, dalla posizione rispetto all'asse dei vari punti, dopodiché per avere una serie di rappresentazioni della molla a differenti risoluzioni che cambi quando vuoi, indipendentemente dal fatto che la molla sia allungata, e tanto saranno il modello fisico che definirà una trasformazione per esempio si definisce una trasformazione parametrica dell'oggetto che è indipendente dalla posizione dei punti. Non sono necessariamente connesse le due cose. Cioè, non spero di averti convinto, ma mi sembra ma è una cosa, non è una cosa tecnica, voglio dire, semplicemente, cioè, se tu dici deformo la molla, la deformazione della molla è una trasformazione, puoi vederla come una trasformazione dello spazio che applichi agli estremi della molla e darà uno spostamento che dipende dalla posizione lungo l'asse della molla, quindi la puoi applicare indifferentemente a modello alta o bassa risoluzione, perché semplicemente il tuo spostamento dipenderà dalla posizione dei tuoi triangoli, dei tuoi nodi vertici rispetto all'asse della molla.
Diciamo che la molla compressa erano due nodi che nel nostro modello di risoluzione erano due nodi ideali per creare un nodo aggiuntivo su cui aumentare la presenza del modello. Quando estendiamo la molla, questi due nodi potrebbero non essere più due nodi ideali, su cui invece creare un nodo aggiuntivo.
Beh, il modello l'hai già fatto, quindi non è che c'è, nel senso, cioè se boh, cioè non vedo la differenza, cioè una cosa è, supponiamo che ho un modello altre funzioni della molla, modello altre funzioni della molla, metto tanti angoli, non so, così. Un modello a bassa risoluzione della stessa molla sarà qualcosa che io posso fare così, non so, dei poligoni fatti così, sì. Il fatto che allargo questa molla vuol dire che avrò una funzione che, per esempio, mi porta in notte la molla, stringa la molla proporzionalmente a, per esempio, la distanza tra punto iniziale e punto finale. Quindi vuol dire che, per esempio, la mia regola di movimento a distanza di tempo farà spostare tutto questo di una quantità che dipende da questo parametro qua. Ok, muovo tutti i vertici proporzionalmente rispetto a una quantità che voglio. Quando cambio la presentazione, basta che metta la stessa rappresentazione, quella rappresentazione lì, con la stessa funzione di schiacciamento. Non capisco cosa cambia. Non sono più dipendenti.
trasformazione spaziale cambia solo la posizione dei vertici.
Cambia la posizione dei vertici, cambia anche l'incidenza delle varie fasi, per cui l'algoritmo
strutturale. L'algoritmo l'hai fatto andare prima, basta, ce l'hai già i modelli. Non calcoli a runtime la vostra soluzione. Se tu hai il modello, basta entrare la tua soluzione e lo switchi quando ti serve. Non ricalcoli. È ovvio che.
Appunto, è solo per questo discorso. Non ricalcoli, tu lo stai applicando a una vista diversa.
Non sarà ideale, non sarà ideale a tutte le soluzioni. Può darsi che la decomposizione multidisoluzione non rispetti i criteri di idealità quando è trasformato spazialmente in modello. Ma funziona. Funziona il fatto che tu puoi deformare parametricamente il modello, cambiarci la presenza. C'è nessun problema.
Okay.
Cioè, forse quello che intendi è che magari il modo con cui credo la presentazione della multidisoluzione funzionerebbe diversamente nelle diverse configurazioni di schiacciamento, quindi può darsi. Però non è importante questo funzionamento del sistema.
Va bene. Allora, quindi cambiamo argomento se non avete altre domande da fare e passiamo al rendering. Quindi, rendering, comincio a dirvi qualcosa adesso, poi vedremo un po' tutte le varie tecniche dalla prossima volta. Significa creare da questo modello della scena le immagini, d'accordo? Siccome il processo di formazione delle immagini, supponiamo, cerchiamo di simularlo fisicamente, dobbiamo considerare come funziona il processo di formazione delle immagini sui nostri occhi o su una telecamera, d'accordo? In realtà dovremmo considerare come funziona la macchina fotografica o l'occhio umano, d'accordo? Quindi, tipicamente l'occhio umano o una telecamera funziona in questo modo, cioè la scena, ovviamente sarà portata la luce va verso il sistema ottico, c'è una lente o c'è la cornea dell'occhio umano e la luce viene convogliata dal sistema ottico verso un sensore. D'accordo? Non stiamo qua a fare l'ottica, però sappiamo che quindi che quello che si fa generalmente quando in modelli la creazione dell'immagine con il sistema grafica è usare il modello più semplice di formazione dell'immagine in una fotocamera, una telecamera, e questo modello è quello della telecamera pinhole, cioè anche in pratica una fotocamera che funzionerebbe, tutte le prime fotocamere hanno su questo principio, cioè senti che quello che fa il sistema ottico è poi in pratica attraverso la convogliata, diciamo, verso il tuo occhio, un miraggio, ottenere un effetto simile a questo, che si ha una telecamera in cui mette una scatola nera con un buchino molto piccolo, per evitare effetti passivi, che diciamo, fa sì che i raggi che arrivano dal pieno spazio della scena convergano, diciamo, verso quel buco puntiforme, che è un'immagine puntiforme, e quindi in questo modello geometrico questi viraggi, immagini che vadano dritti, formano un'immagine del mondo esterno sulla parete, diciamo, dall'altra parte del buco, alla distanza ovviamente in cui c'è messo lo schermo, d'accordo? E appunto le prime telecamere erano così, naturalmente con un problema tecnico non indifferente, perché essendo il buco piccolo passa un po' più fotoni, d'accordo? E quindi anche quando ci sono distorsioni in quel piccolo, per avere una nelle prime fotocamere, nei primi esempi di fotocamera, di camera oscura, eccetera, naturalmente ci voleva un sacco di tempo per impressionare la pellicola o quello che ci mettevano per creare l'immagine. D'accordo? Ma l'idea è che, ok, se faccio un sistema di questo genere, io catturo, diciamo, i raggi che vengono da quella direzione, esattamente. Quindi la relazione che in questo modello, appunto la telecamera pinhole sia tra la geometria della scena, la geometria del piano, è ben determinata. D'accordo. Se appunto chiamiamo distanza focale, quindi distanza tra diciamo, l'immagine e la scena, abbiamo che la regione vista dalla macchina fotografica diciamo, è data però in direzione a un certo angolo di vista, va bene? E naturalmente la scala che c'è tra l'oggetto e l'immagine e l'angolo di vista possono essere variati variando i parametri di quella scatola naturalmente, d'accordo? Quindi posso variare la distanza focale, vedrò la scena più o meno grande e naturalmente vedrò una quantità maggiore o minore di scena. Naturalmente appunto, supponiamo di non considerare appunto ci siano problemi di luminosità, eccetera, che ovviamente nei sistemi reali ci sono. Quello che si fa in grafica e anche in visione spesso è, siccome io metto un sistema di riferimento, appunto, fatto in questo modo, centrato nel mio centro pinoso della telecamera, in realtà devo considerare che c'è anche una riflessione delle coordinate, quindi per esempio metto la scala di riferimento così, di Y, Z, naturalmente io ho che c'è un'inversione di coordinate, quindi c'è un segno meno tra coordinate X della scena, coordinate X della scena e quelle dell'immagine. Se voglio evitare questo e avere però lo stesso modello geometrico di trasformazione, posso fare quell'operazione che è quella che generalmente poi, se avete visto, appunto, se avete già visto con i codici di grafica, come si fa nei modelli della grafica, cioè di considerare così l'algoritmo del pittore, cioè creare l'immagine, andare a proiettare sullo schermo, diciamo, dalla scena verso un centro di proiezione, e dare all'immagine il colore che proviene dalla direzione andando verso il centro di proiezione, quindi il fuoco del sistema, e mettendo appunto la distanza di condizione, il piano diciamo, davanti al centro di proiezione. E due modelli di formazione dell'immagine sono del tutto analoghi, d'accordo? La differenza nelle matrici che creeranno poi le coordinate dei punti proiettati è soltanto un'inversione di segno tra della X e della Y. E qual è la relazione che lega diciamo. Allora, qua non so perché c'è. Quella relazione è molto banale, naturalmente, la relazione che c'è tra le coordinate y messe in quei sistemi di riferimento visti prima e le coordinate dei punti sulla scena è facile capirla, perché se uno fa un ragionamento di angoli simili, va bene, si considera le coordinate qua y z in questo punto le coordinate sul piano, però appunto non sono solo le coordinate. Se la considerassi sarebbe meno D in quel caso e D nell'altro, ricava quella relazione lì, cioè che il punto proiettato coordinato è di un sino primo, va bene, e quello della scena a XYZ, la coordinata è meno D per XZ e meno D per YZ nel caso in cui ho i segni ribaltati, cioè nel caso in cui sto considerando effettivamente la prima camera, e invece questi gli giusti, se invece considero un modello, diciamo, col piano immagine davanti, centro di proiezione. Ma sostanzialmente scalo le variabili x, y di una quantità che dipende dalla z, in effetti proporzionale alla z, e è proporzionale direttamente alla distanza focale, ovviamente. D'accordo. Ovviamente perdo la z, quindi no, ovviamente non distingo cosa più lontana, cosa più vicina. la Z di soltanto mi cambia, diciamo, la deformazione dell'oggetto. In termini di matrici che agiscono sui punti, sui vettori, in coordinate omogenee, posso definire tranquillamente una matrice di proiezione. D'accordo? Quindi se si applica in forma sociale, si può applicare i punti rappresentati da dal vettore XYZ1, quella matrice lì, che in questo caso chiaramente anziché mappare un punto in 3D a un punto in 3D, come faceva la trasformazione spaziale che avevamo introdotto in coordinate omogenee 3D, qua mi sto passando tra coordinate tridimensionali a coordinate bidimensionali, perché ancora qui sto mappando un vettore in 3D in un vettore in 2D. D'accordo. Questo è la matrice che fa la proiezione, ma si può verificare che applicando questo punto qua ci sarebbe dei punti D. C'è un piccolo problema che appunto devo considerare. Questa operazione si chiama proiezione prospettica, geometrico, e appunto in realtà non consisterebbe semplicemente nell'applicare quella matrice, ma naturalmente, siccome io poi vorrei ottenere il risultato finale un vettore di coordinate omogenee sul piano, quindi un vettore con tre componenti, però in cui la ultima sia 1 se è un punto, d'accordo? Se è un punto devo avere la terza componente 1 per la definizione che ho dato l'altra volta, d'accordo? Allora devo normalizzare, quindi in realtà devo dividere, devo applicare quella matrice e poi dividere per la terza componente, per ottenere la terza componente sia 1. Con questa procedura ottengo questo vettore in coordinate omogenee con la terza componente 1 e dentro questo vettore, se voglio rappresentare lo stesso punto sul piano, in coordinate x, y, z, la terza componente. Quindi, la seconda operazione dopo l'applicazione della matrice prende il nome di divisione prospettica o normalizzazione proiettiva ed è appunto il passaggio da coordinate omogenee a coordinate cartesiane, perché poi appunto in realtà molto spesso si usa la coordinata omogenea, le coordinate in cui appunto il punto è comunque definito da una terna, quindi per esperienza del fatto che il terzo valore sia 1, considerando, diciamo, nella stessa classe di equivalenza tutti i punti, diciamo, con la terza componente diversa da 0. Va bene, i punti con 0 sarebbero punti all'infinito, ma non è importante quello che facciamo. Okay. È chiaro che la proiezione prospettica, quindi mi mappa il punto della scena, il punto dell'immagine, e mi rende noto chiaramente che ho perso informazione spaziale sulla Z, perché naturalmente gli stessi punti che stanno sullo stesso raggio che converge verso il centro di proiezione o il buco della telecamera finora, chiaramente li vedo nello stesso punto sul piano. Quindi è naturale che ci sia un'ambiguità prospettica per cui vedo più punti nello stesso punto. D'accordo, la proiezione prospettica è un caso di particolare trasformazione di proiezione e ci dicono che la trasformazione di proiezione è la trasformazione geometrica che mappano il dominio di uno spazio di una certa dimensionalità in quello di dimensione minore, quindi mappo dimensione 3 e dimensione 2, quindi in qualunque trasformazione di questo tipo si chiama trasformazione di proiezione. Naturalmente in grafica lo dobbiamo fare e quindi nella pipeline geometrica ci sarà da fare questa trasformazione. Vedremo che nella pipeline OpenGL facciamo una cosa un pochino più complicata e poi spiegheremo perché, cioè in realtà prima mapperemo lo spazio, diciamo, nel cono, diciamo, della piramide, questo tronco di piramide che proiettiamo sul piano immagine, lo proiettiamo in un cubo e poi facciamo un altro tipo di proiezione, ma vedremo perché. Comunque di massima l'idea della formazione dell'immagine è che la approssimiamo con questa geometria, d'accordo? Un triangolo va mappato così e tipicamente in grafica buttiamo via il modello in all, buttiamo via
cambio di segno e consideriamo come modello di formazione dell'immagine quello in cui faccio convergere la scena attraverso un bump spirale dal centro di proiezione e considero l'impostazione dei punti per fare l'immagine a distanza o essere distanza focale dal centro di proiezione.
Quindi questo è il meccanismo di formazione dell'immagine che considero. Naturalmente, questo abbiamo detto che siccome la proiezione del segmento, la trasformazione prospettica conserva diciamo, la collinearità dei punti, non c'è bisogno di, questo è il motivo per cui non c'è bisogno di proiettare tutti i punti dei poligoni, ma basta proiettare i vertici, perché tanto i segmenti che li uniscono sono tranquillamente quelli che ottengono unendo i punti, perché appunto la collinearità dei punti delle rette è preservata. Mettere come qualche definizione sulle trasformazioni di proiezione, d'accordo? Lasciamo perdere. Quello che ci interessa sono le proiezioni, abbiamo introdotto la proiezione prospettica, ma un'altra proiezione che ci interessa è la proiezione parallela, ortografica, cioè noi possiamo considerare vari tipi di proiezione, naturalmente, questo l'abbiamo detto, d'accordo? Alcuni tipi di una sottoinsieme delle trasformazioni prospettiche sono quelle che appunto abbiamo detto trasformazioni proiezioni sono le trasformazioni proiettive, sono quelle che vengono chiamate trasformazioni proiezioni geometriche piane, tra cui c'è la proiezione prospettica e come caso particolare in cui la distanza dal centro di proiezione è infinita, la proiezione parallela. D'accordo? La proiezione parallela è questa roba qua, quindi che fa convergere da un punto i raggi, i punti andrebbero appunto all'infinito, quindi in pratica faccio delle rette parallele e ottengo diciamo la mia proiezione, la mia versione sul piano della scena. Si usa in computer graphics anche la proiezione parallela ortografica, si può usare anche direttamente per il rendering senza passare per la prospettività per semplificare le cose a volte, anche se tipicamente nella pipeline PGL, la proiezione che crea la scena, che crea l'immagine prospettica, anche se appunto nell'esecuzione degli algoritmi si realizza la proiezione prospettica facendo prima una proiezione che una trasformazione che mappa il volume del formato e poi applicando al volume del formato la proiezione parallela. Un altro discorso, lo vedremo a suo tempo. D'accordo. La proiezione prospettica è naturalmente molto più realistica della proiezione parallela, perché effettivamente modella correttamente, abbastanza correttamente, la visione della telecamera, la visione dell'occhio umano, perché effettivamente c'è, diciamo, l'ottica che fa, diciamo, simula l'effetto di convergenza dei raggi come la telecamera pinhole, e c'è l'effetto nella nostra vista naturalmente di deformazione con la distanza, d'accordo? Quindi gli oggetti appaiono di dimensioni decrescenti, mentre via via che ci di distanza dall'osservatore, mentre chiaramente con la proiezione parallela la dimensione del triangolo pare essere la stessa, ovviamente anche se vado all'infinito. Negli oggetti reali, se io vedo il coniglio variare dalla distanza focale, vedo via via le parti davanti sempre più grande e la parte di dietro sempre più piccola, quindi d'accordo. Quindi l'effetto della proiezione prospettica è un oggetto in cui si vedono diciamo abbastanza bene differenze tra sono differenze notevoli tra la distanza dei punti che appartengono alla scena in proporzione alla distanza focale, abbiamo che appunto lo schiacciamento in prospettiva è sempre maggiore, d'accordo? Abbiamo appunto la distanza focale. Vabbè, per le proiezioni parallele non c'è questo effetto di schiacciamento in proiezione della distanza. Naturalmente anche la proiezione parallela potrei esprimerla con una matrice, ma qui questo diventa ancora più banale, nel senso che chiaramente non faccio altro che buttare via la zeta, ne proietti in proiezione parallela, quindi la matrice che in coordinate omogenee già proiezione parallela è quella roba lì che ha tutti i J sulla coordinata Z, perché me la butta via. L'unico effetto della proiezione parallela è buttare via la Z, quindi non ottengo nessun effetto di...
Ma... anche il fatto che
una carta davanti a una cosa. Allora, in ogni caso, una volta che sei sulla proiezione, non è più l'informazione lo stesso sulla Z, nel senso che tu sai, perché conosci il modello 3D, cosa c'è davanti e cosa c'è dietro, ma quando arrivi alla proiezione non lo sai lo stesso che cos'è davanti e cosa è dietro, perché chiaramente non hai informazioni di come era la scena 3D, d'accordo? Quindi in realtà il modo in cui i programmi di rendering si accorgono cosa è davanti e cosa è dietro è che devono conservare le informazioni sulla Z in qualche modo, o quantomeno quando è fatta la selezione di cosa è davanti e cosa è dietro, quella informazione deve essere mantenuta. Quindi la scelta su cosa è davanti e cosa è dietro avviene prima della divisione prospettica, se no non la potresti fare. Questo è un altro discorso. Diciamo che se fai questa parallela, anche sapendo cosa c'è nella scena, non puoi sapere a che distanza è. Se fai proiezione prospettica, se tu guardi una scena, ti accorgi dalla dimensione, sapendo, ti vedo lì, sapendo quanto è grande il corpo umano, so quanto sei distante. Se fossi in proiezione parallela, ti vedessi in proiezione parallela, anche se so quanto è grande il corpo umano, non avrai nessuna informazione su quanto dove sei. Però devo conoscere qualcosa sulla scena per poter capire qual è la distanza che sai, anche se ti vedi in questo aspetto. Allora, quindi, la proiezione prospettica è il modellare la formazione dell'immagine con la telecamera Timon, che fa sì che in grafica si usi tipicamente per la formazione dell'immagine il cosiddetto algoritmo del pittore, in cui l'idea è che parte da un certo tipo di proiezione dove metto il mio sistema di riferimento della telecamera e metto su piano immagine la mia tela del campo d'immagine e l'algoritmo classico, cioè il cosiddetto ray casting, o se vogliamo l'algoritmo del pittore, è andare a pensare di incontrare con dei raggi che passano per i punti la scena e prendere il colore che trovo in quel punto lì e metterlo nel mio punto dell'immagine. Quindi, l'idea è fare questa cosa qua, che era il modo in cui già dai greci pensavano si formassero le immagini della pianta umana, d'accordo? E questa era l'idea di portare intuitiva di formazione dell'immagine, d'accordo? Ed è l'idea che è stata poi usata anche per generare appunto le viste prospettiche nelle scene, quindi la prospettiva appunto dipende dal fatto di considerare lo schiacciamento prospettico rispetto alla distanza, quindi la pittura si è sviluppata anche con gli effetti di prospettiva perché si è considerato, diciamo, il modello di proiezione prospettica, d'accordo? Quindi occhi e rette poi convergono, per esempio rette parallele convergono verso un punto di fuga e costruiamo appunto attraverso appunto il fatto di considerare la distorsione prospettica possiamo ricostruire lo schiacciamento nelle figure con la distanza, proprio perché il modello di formazione dell'immagine è questo, d'accordo? Il modello con cui creeremo sempre l'immagine è comune, d'accordo? E appunto prende il nome in gergo di grafica di ray casting, perché io prendo un raggio, faccio partire da questo centro di proiezione, passo per il pixel e vado a incontrare la scena. Ripeto, non è così che lavorerà OpenGL, che comunque le librerie grafiche e le schede grafiche che invece fanno il contrario. Però diciamo la formazione del colore sarà poi basata su cercare comunque il colore di quello che trovo lungo il raggio. D'accordo. Però a questo punto il problema principale sarà, ok, ho questo modello, però devo simulare tutta la geometria, tutta la fisica di formazione dell'immagine basata sulla luce che arriva alla telecamera. Quindi questa sarà la cosa complicata da fare. ed è quello che cominceremo a vedere la prossima volta, ormai sono più di quanto previsti, però dobbiamo considerare come si propagano i raggi luminosi, come interagiscono con la materia e come fanno a creare i colori degli oggetti, e cercare di simulare con una simulazione sufficientemente accettabile la cosa numericamente per calcolare i colori degli oggetti nella nostra grafica a calcolatore. Va bene, a questo punto mi fermo, e questo faremo la prossima volta, quindi adesso abbiamo solo altre due lezioni, spero di andare abbastanza veloce per almeno fare almeno una lezione e mezza effetti di grafica per NGL.
Io posso ricordarmi un po' di
uno, perché poi devo scappare a prendere un treno, allora. Se no poi non so che ci mettiamo d'accordo.
Perché non mi hanno,
scusa, come è venuto a vedere un altro?